Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Rientrato al Cappello d'Oro, col proposito di trovarsi l'indomani mattina alla cerimonia delle nozze di Elmina e Albert, proposito come aveva già fatto intendere al guantaio prima di congedarsi, del tutto effettuabile, e dopo aver dato ordine al suo cameriere personale di volergli far rinfrescare l'abito azzurro scelto per la funzione in chiesa, Neville, erano ormai le 10 di una bella sera di primavera, sentì crescere a dismisura quell'atroce malinconia del pomeriggio, e l'accompagnava un desiderio crudele ed egoista, quello di fuggire subito da Napoli, partire per Roma e da Civitavecchia imbarcarsi senza indugio per un porto del nord. Non voleva più rivedere nemmeno le Alpi, che avevano salutato così gioiosamente la discesa del carro di Pegaso verso la misteriosa luce rosa-azzurra del Mediterraneo. «Addio e per sempre, mio caro Bellerofonte», diceva con le lacrime agli occhi, passeggiando su e giù per l'ampia stanza del Cappello d'Oro, la stessa della prima sera dell'arrivo a Napoli, davanti al balcone che aveva chiuso per non vedere l'azzurro della notte illuminato dalla torcia rossa del vulcano e l'ampia piazza sul molo. Addio anche a te, crudele Elmina. Ma ben presto nella sua mente, dove mai alcun pensiero veramente si fermava per un giusto riposo, né per fortuna lo abbatteva in modo durevole, si delinearono i tratti di 3 azioni e comportamenti che dovevano concludere con onore per il generoso principe quella dolente esperienza della sua vita giovanile. Prima di tutto doveva scrivere a Nodier una lunga e particolareggiata lettera parlandogli della rivelazione avuta di qualche difficoltà, così avrebbe detto, in cui era venuto a trovarsi Messie Civile e pregandolo sia di voler tenere gelosamente per sé ogni accenno a tale rivelazione, sia di volersi regolare, per conseguenza, come se tali accenni, suoi e di altri in Napoli, non potessero giungergli all'orecchio per le più ovvie difficoltà della lingua, sia di volersi puntualmente attenere alle istruzioni e disposizioni già fissate insieme prima dell'incidente, era sottinteso a quale incidente il principe si riferiva. Ora più che mai esse dovevano essere rigorosamente rispettate e di conseguenza ogni più largo e discreto aiuto doveva essere fornito alla sfortunata coppia e al guantaio, se appena se ne fosse profilata la necessità. Aiuto e assistenza, di cui lo pregava di rendergli poi minuziosamente conto, con lettere inoltrate tramite corriere diplomatico a Liegi. Ribadiva, quindi, che di qualsiasi anche minima difficoltà ed emergenza era sottinteso che egli, Ingmar, dovesse essere fulmineamente avvisato, e così fulmineamente avrebbe provveduto. Fatto ciò, il nostro principe comunicò a Nodier la sua decisione di ripartire l'indomani stesso per Roma e Civitavecchia, senza presenziare alle nozze, essendosi ricordato di impegni urgenti presso un ministro. Gli raccomandò infine di dare disposizioni affinché fosse subito riattata e dipinta di nuovo, meglio nel suo vecchio color rosa, la casa di Sant'Antonio a Posillipo, che l'indomani, prima della partenza, egli si sarebbe recato a visitare per un controllo e un eventuale preventivo delle opere da attuare, così disse. E se queste si presentavano sicurissimamente come azioni del tutto cervellotiche e impensabili, rispetto al comune senso della misura, sconsiderate già allora per il nessun senso del ridicolo cui un grande della terra così si esponeva, comportandosi come un fanciullo fantasticante, ricordiamo che allora, illuministi a parte, sogni e presagi per la debolezza del cuore umano e timore e pianto per l'invadenza di un qualche ignoto e sciocco cardillo dominavano ancora i comportamenti comuni. Non solo l'argent, lettore, passava come un raggio nei boschi fioriti del cuore, nella sua primavera che era allora prodigiosa, ma amori, amicizie, damigelle e sogni e scherzi ed eleganze di vita erano ancora un traguardo nello stile dei signori. Quindi niente scandalo né sorrisi né compassionevoli ammiccamenti. Solo un grazie sincero al cielo che i tempi e la perfetta educazione democratica ci abbiano esentato per sempre da simili febbri di grandezza e gioia e insane confusioni tra corporea giovinezza e reale fantastica purezza. Subito dopo, il nostro Ingmar scrisse due righe con inchiostro azzurro al suo beneamato Albert, righe in cui pose tutto il suo cuore. E mentre pregava il cielo che con mille benedizioni illuminasse e proteggesse sempre la di lui vita e felicità, gli pareva di avere accanto l'amico adorato e di vedere a pochi passi, sotto il dipinto arco di una porta, la bella Elmina, tracorrucciata e dolce, che lo guardava e chiedeva ai suoi, di lui, Ingmar, occhi attenti e generosi, «Perché? Perché, signor Neville?» Ci fate tanto male. Ma io non voglio il vostro male, mia cara Elmina, si trovò a rispondere l'esaltato amico di Albert e Nodier. Solo il vostro bene. Ed è per questo che parto. E vi lascio l'essere più caro che abbia, il mio Albert. Oh, sono dunque io che devo pregarvi di non fargli del male, come ne avete fatto, solo un po' a me. Perché voi, cara Elmina, avete un segreto. E gli parve a queste parole vedere la giovanetta che si girava verso una piccola servente, o forse la sorellina Teresa, che aspettava a due passi, con una gabbietta di canna fiorita tra le mani, ed esclamava tra le lacrime: «Si porti dunque il cardillo. Venga avanti il cardillo. E sia noto e perdonato dagli angeli il mio segreto». E come disse queste parole, al principe pareva proprio di vederla nel suo abituccio rosa della prima sera al pallonetto, sparì, e gli occhi pieni di lacrime di Neville si volsero sconsolati intorno, cercando gli amici e tutti coloro, meno Nodier, che temeva non avrebbe riveduto mai più. Vergate le sue lettere, le chiuse, sigillò e affidò a un servo che sempre era con lui affinché le consegnasse l'indomani di buon'ora alla casa di Messie Civile. Al medesimo servo ordinò che si riponesse l'abito azzurro da cerimonia. Al matrimonio di Dupré non sarebbe andato più. Così erano già suonate le 11 alla pendola del corridoio, quando egli, più tranquillo, sebbene neppure lieto, si dispose a riposare in previsione delle fatiche del domani, cosa che non gli riuscì facile. Si addormentò tardi e si svegliò anche tardi. Il cielo era grigio, pioveva finemente e la città, anche dal bianco balcone della sua stanza, sembrava un'altra. Una carrozza, verso le 9, lo portò senza fretta, come forse avrebbe desiderato, a Posillipo, di cui il principe ammirò quella mattina un versante sublime e umile insieme, molto deserto. La roccia sembrava viola, poco da quella parte era il verde. e in cima a uno sperone cui si accedeva da una stretta scalinatella tra i sassi e che la vettura raggiunse da una più comoda stradina laterale, c'erano alcune casucce d'aspetto misero e abbandonato. E una di queste, il principe la vide subito, perché isolata dalle altre, sembrava, ma non era, a un piano solo, il secondo quasi invisibile da basso, di forse 5 o 6 stanze, più una specie di baracca aggiunta sul tetto. Almeno così si presentava, perché poi, vista più da vicino, era una diroccata torretta con uno o due pertugi muniti di inferriate rotte, e da una di queste sporgeva un bastone puntato come una alabarda verso il cielo triste. Sul bastone erano stesi ad asciugare alcuni straccetti, forse bandierine di bambini? Correva intorno alla casa uno stretto e disordinato giardino, quasi un lungo balcone di pietra, con dei susini e dei ciliegi che il vento, battendo di continuo, aveva per sempre deformato. Era quella la casa degli sposi. Le persiane celesti erano chiuse, come occhietti stanchi, ma il cancelletto, quasi che la casa in sé non avesse nessun valore, fosse un semplice pezzetto di carta o una pietra, ed entrasse dunque chi voleva, era aperto. «E come farà il mio Albert?» si disse sconfortato e quasi spaventato Ingmar. «A scendere ogni volta da questa cima per recarsi a Napoli, se non in carrozza? Come farà donna Elmina?» La chiamava già col titolo di donna, che a Napoli competeva alle donne sposate, fossero esse grandame o semplici portinaie, in segno di un doveroso riguardo. E poi il suo studio, qui non sarebbe possibile, dove metterebbe le statue? E mentre si chiedeva questo, in un preoccupato interrogativo rivolto a se stesso, era entrato nel giardinello e scorse, al piano terra della casa, dal vetro appannato di una finestra, una grande stanza che parve contraddire le sue preoccupazioni e sembrava proprio adatta a diventare lo studio di uno scultore, tanto era vasta, col pavimento di terra battuta e piena di blocchi di marmo lineati in bell'ordine e contornati da tutti gli attrezzi indispensabili per scolpire. Già dunque il guantaio e lo stesso Albert avevano provveduto a tutto, e adesso la grande stanza era pronta per le lunghe giornate di solitario lavoro. Più in là, sulla parete di fondo, una gran tenda pareva caduta, anzi, piuttosto un tendone, di quelli che riparano dalla luce estiva gli occhi delicati, e davanti a una nuda vetrata, una donna alta, girata di spalle, era intenta a raddrizzarla e sistemarla di nuovo. Suppose che fosse Ferrantina, non la di Carlo, la più anziana delle tre domestiche del pallonetto, distinte da tale nome, ma poi pensò, certo la vecchia donna doveva trovarsi a quest'ora in chiesa, tra luci, addobbi e profumi stordenti di rose. Questa doveva essere un'altra domestica, forse una custode. Il principe non stava bene. Anzi, dobbiamo supporre che avesse raggiunto dalla sera avanti proprio il massimo del suo stato di esaltazione malinconica. Non si meravigliò, quindi, sicuro com'era, della sua malattia, oppure sperava semplice indisposizione di uno spirito troppo vagante, quando vide la vecchia girarsi, rivolta a una figura nascosta nell'ombra di un lungo blocco di marmo. Mostrava adesso una statura minore e un viso ancor bello e gentile, mentre diceva con calma: «Non fate così, Albert. La vostra è un'ossessione. Ditemi piuttosto se la tenda va bene così o volete un altro pucurillo di luce». Colui che era nell'ombra e si doveva supporre malato o impigrito o angosciato, disteso su una dormese malandata, non rispose affatto. E dopo un certo vuoto silenzio, la donna, la finestra, il tendone, tutto sparì. «Dovrò curarmi a Liegi», e subito dopo aggiunse: «Dovrò dire a Nodier di preoccuparsi soprattutto di questo giardino, che sia lieto, che ci siano rose e specialmente garofani gialli ovunque», si disse il principe, che quasi voleva piangere, consolandosi al pensiero che col sole e non come ora con la pioggia quella povera casa sarebbe stata divina. E poi, quando ci fossero stati dei piccini, ancora meglio. Dopotutto, Nodier sarebbe rimasto per un po' di tempo a Napoli e, dietro sua raccomandazione, avrebbe messo Alberto in relazione con artisti famosi, stranieri e del regno, di cui Napoli abbondava. E chissà che serate in quello studio. E potevano inoltre gli sposi, ove la cosa fosse parsa loro troppo triste e inadeguata alla felicità, trasferirsi in un grande appartamento a Chiaia, a cui Ingmar aveva più volte pensato. Nodier doveva occuparsene, pensò inconsultamente, invece di perdere tempo con quella spelonca. Ma ciò si sarebbe presto provveduto. Gli venne in mente, a questo punto, che la cerimonia da lui tanto temuta si andava certo svolgendo in quel frattempo, o forse era per finire. Gli apparve il fasto dorato e menzognero della chiesa di Santa Lucia. Vide le belle vesti delle dame e gli pervenne l'onda dei canti e l'emozione dei partecipanti, insieme al lamento sereno delle campane. Dimenticò la donna e lo studio in ombra per ricordarsi solo del povero guantaio e di tutto ciò che lui, Ingmar, aveva promesso di fare per il vecchio commerciante. Meglio ripartire subito, dunque. E rientrato in patria, avrebbe riesaminato ancora tutta la situazione e organizzato i giusti rimedi con più ordine e libertà. Risalito in carrozza, il mantice abbassato, gustò meglio dal finestrino la vista soave e digradante della collina, di quel suo versante che scendeva ora con colori smorti e lievi pennellate di grigio e giallo fino ai giardini violetti e alle belle case gialle della riviera di Chiaia. E qui il vetturale tirò finalmente un sospiro e disse, carezzando col fiocco della frusta il dorso scavato del povero cavallo: «Signorino mio, a Neville», ingannato dall'aspetto etereo e stranamente giovanile di quell'uomo ormai sui 30 anni e così ricco che per lui le stelle del cielo erano semplici pezzettini di stagno, «signorino mio, quanto mi è dispiaciuta quella casa! Ma se vi devo dire perché, non ve lo saprei dire. Vi chiedo un poco di fuoco, posso?» Pensando ad altro, o proprio pensando molto ad altro, che non era il fuoco, il fumo e la luce del sigaro, Neville lo accontentò. Ed ecco, nel fuoco, nella luce azzurrina che accendeva il sigaro del vetturale, e mentre il vetturale e la carrozza sparivano, si vide nella pioggia sottile avanzare il volto ridente del beneamato Albert. E questi correva, e non era più certo se tra sorrisi o tra lacrime, gridando: «Aspetta, Ingmar, mio caro! Oh, non fuggire!» E poi, fermandosi con affanno e levando una mano verso il principe: «Oh, ricordami! Oh, non dimenticarmi tanto presto, mio caro!» La pioggia ora cresceva, e così li divideva, crescendo, quel muro d'acqua sottile, quella grigia strada. «Non ti dimenticherò, Albert», così rispose o gridò appassionatamente e tuttavia senza più voce il pallido Neville. Non saremo tra quegli autori che abbandonano tranquillamente i loro personaggi, magari nella piazza o le vie d'una città straniera, quando si profilano per essi grosse difficoltà, cui nessun padre, del resto, anche il più indifferente, vorrebbe sinceramente assistere. No, non abbandoneremo del tutto, o non per sempre, Alberto Dupré, la sua bella sposa e messie civile, mentre sta allontanandosi, almeno dal primo dei tre, la ingenua giovinezza e la felicità del non sapere. E la classica facciata del pallonetto, o casa del cardillo, anch'essa, con moto di danza, che strazia chi lo mira, anch'essa si allontana. Ma prima di tornare, ahimè, non subito, tra quelle colline, quelle acque trasparenti, quelle locande all'insegna del cappello d'oro, di affrontare di nuovo scene di bimbe divenute però giovanette e di cardilli nascosti e taciturni cuori di uomini e donne divenuti forse più saggi, seguiremo con la mente il nostro principe munifico, lo accompagneremo lungo le strade del ritorno fra le Alpi minori, che egli valicò scegliendo questa volta la via di Nizza, e scenderemo con lui dalla carrozza davanti alla bella casa di Liegi. Solo. Né l'artista né Alphonse Nodier sono adesso, e forse saranno mai più con lui. Tra due brevi ali di servi in abiti sgargianti, il principe varca dunque i cancelli dorati del giardino, sale le brevi scale del palazzo, attraversa l'atrio grandioso e muto, entra nel suo studio, il luogo più caro al suo cuore. Zitti! Il principe siede adesso, con volto affabile e diremmo raggiante e sereno, per i superficiali, al suo scrittoio delle corrispondenze personali, tutto in cuoio verde e rosso, intarsiato d'avorio, costò un patrimonio o un'asta inglese. I lumi sono accesi, i servi tuttora schierati intorno a lui, in silenzioso ossequio. Da una finestra aperta sul giardino, tra il lieve moto delle tende animate dalla brezza serotina, anche quassù, nei Paesi Bassi, sembra ancora il maggio, un uccello, forse un usignolo, fa sentire il suo verso appassionato, scherzoso, limpido. Giunse posta per me, miei cari, durante la mia assenza? Ma non attende risposta. Di un cuore solo, o di due, vorrebbe avere notizie. E il nome più caro non si sa se comincia con A o con E. Nessuno ovviamente risponde. Mi coricherò presto stasera. Non ricevo, quindi. Ma se un cardillo dovesse chiedere di me, aggiunge poi sorridendo per non spaventarli, e bien, fatelo pure passare. Rispondono gravemente e scioccamente di sì. Rimasto solo nella stanza severa, egli piega come stanco il capo altero sul tavolo, chiude il viso smagrito pensando al cardiglio tra le bellissime mani.
Ma che si ingrata sei, pur soffrinari e a paure i sospiri che vanno seguire come ma che s'ingrata ingrata sei, pur soffrirai e a favore i sospiri che vanno seguendo e tu
Arturo Cirillo ha letto Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it